Benvenuti ai colori del mattino. In una versione ridotta, quasi in diretta, un momento per stare insieme con qualche argomento del giorno. www.redigio.it e la storia continua. Tradizioni milanesi. 1922. Il volontariato e le esercitazioni in Croce Verde. Carlo Scotti ci portò una curiosa fotografia per capire che cosa significasse fare volontariato all'inizio del Novecento. Nell'immagine, nel marzo del 1922, il gruppo si trova in bella posa di fronte al fotografo, con alle spalle l'asilo Gianella, intitolato al primo sindaco di Baggio, dopo l'Unità d'Italia. Lo Scotti aveva allora 14 anni ed era il primo ragazzo a destra seduto in terra, Aldo Bielli è il primo a sinistra in bicicletta. La Croce Rossina in bianco era la signora Ermelinda, infermiera del dottor Oriani. Il cavallo era in prestito da Pietro Monti, che gestiva una piccola azienda di traslochi. Il personaggio grasso a sinistra della Croce Rossina non è ricordato nominativamente, ma additato come il lavandaio che abitava la cascina Baggina, la cui moglie si chiamava Gio. Altri nomi dei giovani volontari: Aldo Marchi, Gino Montoli, Antonio Frati, Angelo Sinicorni. La barella, che conducevano a passo di corsa, è impugnata da due ragazzi. Uno è il Pavia e l'altro è Luigi Chiodini, che abbiamo già conosciuto in altre precedenti note. Il Chiodini era ricordato come un uomo forte, un ginnasta invidiato sia alle parallele sia agli anelli. La squadra, predisposta alla barella, chiamata Canon, la formavano ragazzi che si vantavano di correre più veloci della carrozza trainata a cavallo. Al momento dell'urgenza, tra andare, agganciare il cavallo, partire all'andatura della bestia, di treparsi a una corsetta, la rapidità non era garantita e c'è da credere che la barella fosse operativamente più immediata nel soddisfare le urgenze e quindi comprensibile l'orgoglio dei quattro marciatori. Il comandante della squadra era Virgilio Mandelli, al quale competeva organizzare anche le esercitazioni. Per rimanere atletici, i volontari si arrampicavano sulle piante, oltre a prevedere lunghe corse per mantenere il fiato. Sembra inoltre che in Baggio ci fosse una persona non del tutto equilibrato, chiamata il Toletta. Spesso esercitarsi significava cercare il Toletta, inseguirlo, legarlo e portarlo in Croce Verde. Con lui, che dopo qualche volta era pronto a scappare, ogni qualvolta vedeva qualche volontario della Verde. Il Toletta non c'è più da un pezzo, ma la Croce Verde è tuttora una valida associazione che opera in zona. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Tradizioni milanesi. L'asilo Mariuccia del 1902-2000. Ai vecchi milanesi non sarà sfuggita la demolizione di quell'ufficio in via Buonarroti, angolo via Monterosa, sostituito da un moderno palazzo adibito ad abitazioni. Era da tutti conosciuto come l'asilo Mariuccia e ha rappresentato all'inizio del Novecento un'importante pagina dell'assistenza sociale a Milano. Nel 2000 lo ricoprirono di grandi cartelloni pubblicitari. Lo devono restaurare, e questa era l'impressione comune. Al contrario, fu abbattuto senza che ce ne rendessimo conto. Non avremmo potuto certamente fare qualcosa, si sa come vanno queste cose. E così un'altra pagina della nostra storia se n'è andata, e ora il minimo che possiamo fare è ricordare l'importanza che ebbe. Fu proprio in via Monterosa che il 14 dicembre 1902 la poetessa Ada Negri, con un sentito discorso, inaugurò questo nuovo istituto per il ricovero di giovani donne con problemi. Dare ospitalità immediata a fanciulle e a giovani di minore età bisognose di ricovero momentaneo. La fondatrice fu Ersilia Bronzini, già a capo dell'Unione Femminile Nazionale, che pensò di aprire questa struttura quale ricovero per assistere ragazze sfortunate. Volle che si chiamasse Mariuccia, a ricordo di sua figlia morta a 13 anni per difterite. Fu aiutata in questa opera dal marito Luigi Maino, Galarate 1852, Milano 1915, avvocato, penalista, personaggio di rilievo, consigliere socialista al Comune di Milano, fu difensore di Filippo Turati e Anna Kuliscioff, accusati di aver organizzato i moti nel 1898. Persona di grande cultura fu, oltre che vice sindaco, rettore dell'Università Bocconi 1914-15, e primo presidente dell'Umanitaria. Collaborò all'elaborazione del codice di procedura penale e Milano lo ricorda con il viale che porta il suo nome. La villa dove originariamente trovò posizione l'asilo Mariuccia fu donata da Camillo Broglio. Alle iniziali donazioni seguirono i contributi delle banche, la Commerciale Italiana, la Von Willer, la Cariplo, la Popolare di Milano, ma anche importanti appoggi da parte della regina Margherita e della grande attrice Leonora Duse, amica del Bronzini. Questa villetta poteva inizialmente ospitare circa 20 ragazze e nel 1907 fu acquistata una casa adiacente che permise il sostanziale ampliamento del ricovero. Le Mariuccine, come erano chiamate le ragazze ospitate, di cui tante erano ragazze madri abbandonate dalle famiglie, erano curate, assistite e trovato loro un lavoro come operaia o domestica. Non erano abbandonate, erano controllate periodicamente, anche dopo tanti anni di aver lasciato l'istituto. Nel 1916 l'asilo fu ulteriormente ampliato e il numero delle ospiti allargate fino a 100. Oltre all'alloggio, la nuova struttura garantì anche nuove stanze per la scuola interna, per l'apprendimento del cucito e del ricamo, ma anche per la ricreazione e perfino una palestra. Durante gli anni 1915-18 trovarono asilo anche orfani di guerra, figlie di richiamati e bambine fuggite dai territori occupati dagli austriaci. Ersilia Bronzini morì nel 1933 e il figlio, avvocato Edoardo Maino, divenne presidente della fondazione. Nel 1936 un'ulteriore donazione dell'ingegner Tito Gonzales permise di aprire un pensionato per giovani impiegati e operaie. La fondazione mantenne sempre lo scopo originario di accoglienza per le ragazze in difficoltà, arrivando anche in alcuni casi a denunciare particolari violenze subite da minori, costituendosi parte civile e ottenendo a volte l'affidamento delle giovani. Dopo l'ultima guerra, il Comune di Milano offrì alla fondazione, a vantaggiose condizioni, la Villa Ronchetti di Porto Valtravaglia. Negli anni successivi, l'asilo Mariuccia si estese maggiormente e si consolidò. Nel 1955 morì anche Edoardo Maino e subentrò il figlio Luigi. Seguirono acquisizioni a Sesto San Giovanni, al quartiere Cutiotto, Corsico e la stessa Milano. Nel 1963 fu deciso di ospitare i maschi e successivamente anche anziani malati, quelli particolarmente bisognosi. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Tradizioni milanesi. Casa di riposo per musicisti. Giuseppe Verdi coronò la sua esistenza con una speciale opera che amava definire la mia più bella. La fondazione, mediante un lascito personale, alla casa di riposo per musicisti. L'edificio, costruito su progetto di Camillo Boito fra il 1895 e 99, si trova in piazza Buonarroti al 29. Il maestro morì il 27 gennaio del 1901 e giace con Giuseppina Strepponi all'interno della casa. Il luogo dove riposa si incontra frequentemente nei vari spostamenti e quando capita di passare in piazza Buonarroti ci si impegna a superare il semaforo in maniera discreta. In occasione del centenario della morte del maestro 1901-2001 si pensò di organizzare qualche particolare iniziativa. Pensammo all'originalità del Falstaff, ultima sua composizione, un'opera buffa, e ricordiamo la storia e la sorprendente corale conclusione dei personaggi. Tutto nel mondo è burla, l'uomo è nato burlone, la fede in cor gli ciurla la ragione, tutti gabbati, il ride, l'un l'altro ogni mortal, ma ride ben chi ride la risata final. Tutti gabbati, tutti gabbati. Si decise così, sabato 20 febbraio 1999, dalle 14 alle 17, in occasione del carnevale di Baggio, di sfilare fra le strade del borgo dando inizio a manifestazioni per il centenario verdiano. La Croce Verde organizzò il carro titolando Il Nabucco, l'oratorio San Luigi Il Trovatore, il gruppo Azione Solidale L'Aida, l'Avis di Baggio Ballo in Maschera, il Comitato Quartiere Valsesia, il Corsaro, Orsetti Associazione Scout, la Traviata, Aido di Baggio, il Rigoletto, il Centro Giovani di Comunità Nuova, con spazio di festa in via Quarti e spazio Arcobaleno in via Roane, il Macbeth. Il carro del 18 viene dedicato all'Otello. Il tutto con un notevole anticipo rispetto al calendario del Teatro della Scala. Qualche giorno dopo il carnevale capitò di girare, guidando la macchina, attorno a Piazza Buonarroti al monumento del maestro. Lui si tolse le mani dalla giacca e ci schiacciò l'occhio. Il lettore è libero di non crederci, ma a noi fa piacere. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Tradizioni milanesi. Il gamba de legno del 1879-1957. Luigi Chiodini ci ha raccontato le sue vicissitudini per raggiungere il posto di lavoro. Vittorina De Giormi, come arrivare a Baggio da Muggiano. Molte altre persone, dalle cascine varie o paesi limitrofi, raggiungevano in bicicletta il capolinea del tram 34. I cortili e i negozi di biciclette facevano da parcheggio ai ciclisti lavoratori. Più fortunati erano coloro che abitavano lungo il tratto, via Novara, Magenta, dove il trasporto era garantito da uno speciale trenino che si dirigeva direttamente in piazza Cairoli. Di fronte ai grandi magazzini Coin, in corso Vercelli, nel cortile del numero civico 33, vi era la stazione del gamba de legno. Fino al 1879 il tragitto tra Milano e il Magentino era coperto da una diligenza gialla con un tiro a quattro, che per due volte al giorno partiva e rientrava da quella che ora è chiamata Piazza Conciliazione, dove si trova la scultura metallica di Carlo Ramous. Nell'agosto di quell'anno debuttò un trenino a vapore dalla società anonima Tramway, che andava e tornava dal Magentino, creando grande opportunità per quella gente che per lavorare a Milano doveva alzarsi all'alba e raggiungere la nostra città con qualche carretto. Il trenino percorreva Corso Vercelli, via Belfiore, piazza Wagner, via Marghera, piazza De Angeli, via Parmigianino, Rubens, Rembrandt, via Novara, fino a Castano I. Il 31 agosto del 1957 alle 9:15 il gamba de legno concluse la sua attività. Corso Vercelli era stracolmo di gente accorsa a dare l'ultimo saluto all'amato gamba che mai non si fermò neppure durante la guerra. Luigi Marmonti e il Luisin, che guidava il gamba quasi da una vita, quel giorno si presentò con il vestito della festa e dopo aver deposto con cura la giacca sopra i massi di fiori che la folla gli lanciava, al fischio del capostazione salutò commosso la folla e avviò il gamba de legno per quell'occasione tirato a lucido per la sua conclusiva corsa. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. Benvenuti ai colori del mattino. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Tradizioni milanesi. 1930, dai paesi limitrofi coi carri, in bici, a piedi, per raggiungere Baggio, Figino o Quinto Romano e proseguire verso la città. Qui a Muggiano, ricordava la signora Vittorina De Giomi, ho fatto due volte la quarta elementare. Per frequentare le superiori bisognava andare a Baggio. Tutti i giorni avrei dovuto percorrere 4 chilometri di strada sterrata all'andata e altrettanti al ritorno. Siccome ero la sola che avrei dovuto frequentare la scuola di Baggio, la maestra mi consigliò di attendere ancora un anno e di richiedere la ripetizione volontaria della quarta elementare. Terminate le superiori, avrei desiderato fare la sarta, ma la signora presso la quale iniziai a lavorare non mi pagava, mi dava soltanto una mancia. Fortunatamente trovai da lavorare in San Gottardo, presso le fattorie milanesi. Prendevo il tram 34, poi la circonvallazione in Piazza Baracca. Scendevo in 24 maggio per percorrere buona parte del San Gottardo e raggiungevo il posto di lavoro verso le 8:30. Durante l'inverno giungevo a Baggio calzando gli zoccoli. In mano stringevo un panno che avvolgeva un sasso ben caldo per ristorarmi e un sacchetto con le scarpe. Giunta alla cappella della Madonna, calzavo le scarpe con i tacchi. Nascondevo nell'edicola zoccoli e l'involucro con il sasso. La sera, operazione inversa. Arrivavo a Muggiano con gli zoccoli e con il sacchetto con dentro le scarpe e il sasso. Il tram 34 iniziò il servizio nel 1913 con la tratta Baggio, La Maddalena, e soltanto nel 1925 il tragitto fu prolungato fino a Piazza Cairoli.